Sono Alberto, faccio il commercialista. Come libero professionista so bene quanto è importante tenere i costi sotto controllo. Per questo ho scelto Vodafone Partita IVA. E risparmio! Fallo anche tu. Passa a Vodafone Partita IVA. Con la promozione esclusiva, paghi la metà.
Se hai la partita IVA, hai il 50% di sconto sulle nostre migliori offerte, a partire da 12 euro e mezzo al mese. Affrettati! È una promozione a edizione limitata. Vieni su Vodafone.it o chiama l'800 127 777.
Per me, niente è meglio di Vodafone Partita IVA.
Sono le 21.
GR 24, il sole 24 ore.
Grandi appalti, l'inchiesta resta a Perugia, Berlusconi assicura nessuna impunità. Venerdì nero per le borse europee, Calderoli propone, tagliamo del 5% i nostri stipendi. L'attentato a Falcone, si riapre l'inchiesta, per la Daura 6 nuovi indagati. Calcio, addio consensuale tra Leonardo e il Milan, ciclismo vince Lloyd, Nibali ancora in rosa. Partiamo dunque dall'inchiesta sui grandi appalti che resta a Perugia. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame. Nessuna impunità, assicura intanto il Presidente del Consiglio Berlusconi. Il Ministro della Giustizia, Alfano, ricorda che c'è un disegno di legge anticorruzione in Parlamento, ma per l'opposizione il governo è in una palude.
Sceglie la linea dura Silvio Berlusconi, nessuna indulgenza e impunità per chi ha sbagliato, dice il Premier, che però avverte inaccettabile che l'elenco dei clienti di un'azienda venga presentato dai giornali come una lista di colpevoli. Basta con queste liste di proscrizione, aggiunge quindi il Cavaliere, che gettano fango su persone innocenti. Linea dura dunque dal Popolo della Libertà, che viene confermata anche dal Ministro della Giustizia. Andiamo avanti con il provvedimento anticorruzione, dice Alfano, che poi spiega.
Io non credo che siamo di fronte ad una nuova Tangentopoli, siamo di fronte ad episodi che, se fossero veri, meriterebbero una severa punizione nei confronti dei colpevoli.
Servono nuove regole, commenta il ministro Frattini, che propone l'ineleggibilità per i corrotti. Di questione morale nella politica parlano i finiani. Dall'opposizione il Partito Democratico accusa il governo è in una palude, così Bersani.
Sta emergendo una questione di corruttele, di illegalità, stanno emergendo tensioni all'interno della maggioranza e quindi, oltre a tutto, noi abbiamo davanti anche una fase di instabilità.
Di Pietro punta il dito sul governo, non è più credibile, spiega l'ex magistrato. Vincenzo Miglietta, GR24, il sole 24 ore, Roma.
E passiamo al venerdì nero delle borse. Dopo un avvio di settimana positivo in seguito al varo del piano salva euro, oggi borse europee nuovamente in picchiata. Le preoccupazioni per le finanze di molti paesi del vecchio continente fanno precipitare quindi i listini, soprattutto a Milano, meno 5,2%, e a Madrid, che cede il 6,6%. E anche l'euro continua a perdere terreno sul dollaro, scendendo sotto la soglia di 1,24 rispetto al biglietto verde. Intanto il ministro Roberto Calderoli fa sapere che lancerà al governo una proposta, un taglio del 5% agli stipendi dei parlamentari e dei ministri, per dare il buon esempio in vista della mini manovra finanziaria che il governo varerà per far fronte alla crisi finanziaria internazionale. Cresce intanto l'inflazione, ad aprile è salita dell'1,5% secondo l'Istat. L'aumento dei prezzi è dovuto soprattutto al rincaro dei beni energetici. Soltanto la benzina verde è cresciuta del 2,8% rispetto al mese precedente. Anche le vacanze sono più care, col prezzo dei pacchetti tutto incluso che aumentano del 5,9%. E ora l'inchiesta sul fallito attentato alla Daura. Dopo le rivelazioni nel libro del giornalista di Repubblica Attilio Bolzoni, a Caltasinetta si torna ad indagare. Nel mirino sei uomini del clan Madonia e uno 007 deviato che si sarebbe introdotto negli uffici della DIA. La procura ha ordinato anche il prelievo del DNA dalla muta, dalle pinne e dagli occhiali da sub trovati nel 1989 nella borsa con l'esplosivo nei pressi della villa del magistrato. Chiudiamo con lo sport, il calcio, una decisione consensuale. Così Leonardo e Galliani hanno commentato il divorzio ufficializzato oggi tra l'allenatore brasiliano e il Milan. L'addio di Leonardo alla squadra rossonera apre ufficialmente il valzer delle panchine. A sostituirlo sulla panchina del Milan potrebbe essere, in base al principio del Milan ai milanisti, la coppia Galli-Tassotti, ma non si esclude un ritorno di fiamma per Allegri. E poi il ciclismo, vittoria all'australiano Lloyd nella sesta tappa del Giro d'Italia Fidenza Marina di Carrara di 172 km. Non cambia la testa della classifica con il siciliano Vincenzo Nibali ancora in maglia rosa. E con questo si chiude questa edizione del GR24. Roberta Giordano vi dà appuntamento per la prossima alle 22.
Passione africana di Gigi Donelli e Roberto Antonini.
Humankind choose God than guns, choose holiness than HIV.
Scegli la spiritualità e non l'AIDS, scegli l'ispirazione, la gioia, canta Mzwakhe Mbuli. Dal Sudafrica allo Zambia, da dove riferiamo, l'AIDS è una pandemia. L'estensione della malattia è ben superiore a quanto si registra, per esempio, nell'Africa occidentale, area da cui riferisce in questi giorni il collega Gigi Donelli. Un terzo del totale dei malati di AIDS al mondo vive in Africa, in particolare nell'Africa meridionale.
National prevalence rate is 14.3%.
A livello nazionale la percentuale di sieropositive è del 14%, ma qui nella capitale Lusaka si supera il 24%, ci spiega Tuletu, attivista anti-AIDS. La situazione da anni è molto preoccupante. Il virus colpisce tutte le fasce della popolazione, le donne però in misura maggiore rispetto agli uomini. Nel vicino Zimbabwe la speranza di vita delle donne, proprio a causa dell'AIDS, è per esempio scesa da 60 a 34 anni in poco più di un decennio. Tuttavia non mancano le buone notizie.
You'd be entitled to antiretrovirals.
La disponibilità di antiretrovirali è ora molto diffusa, si possono ottenere gratuitamente qui in Zambia, ma vi sono due problemi. Il primo, molte persone non si sottopongono ai test di sieropositività e trasmettono così il virus. Il secondo, molta gente smette di prendere gli antiretrovirali, tanti ricorrono alla medicina tradizionale. Alcuni stregoni, per esempio, suggeriscono di bere del siero di coccodrillo. Sta di fatto che in Zambia di attivisti come Tuletu ce ne sono molti, che la battaglia dà qualche risultato anche grazie al ruolo delle chiese. Le tre maggiori del paese hanno in effetti superato le loro reticenze in materia di sessualità e hanno lanciato un appello favorevole all'uso di preservativi.
Passione Africana è stata realizzata da Radio 24 in collaborazione con Eni.
Quando il meccanico mi disse che non voleva niente per il tagliando del mio Mercedes-Benz Vito, tutto mi fu chiaro. Dopo aver stipulato il service leasing con rate da 290 euro al mese, aria condizionata, garanzia e manutenzione incluse per 4 anni, avevo ottenuto i superpoteri d'acquisto. Dissi a mia moglie, compra tutto quello che vuoi. Solo dopo capii perché nessun supereroe si era mai sposato. Tag 3,35, in alternativa sul resto della gamma Vito e Sprinter, tasso 0, tag 1,28. Offerta valida fino al 30 giugno per le concessionarie aderenti. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services Italia. Info 800 11 22 77.
Sono Matteo Sorrentino, presidente della Mister Optic. La nostra è la prima catena italiana di ottica low cost. 2 anni fa, per le nostre telecomunicazioni, abbiamo scelto Welcome Italia, per la qualità dell'offerta e per il servizio clienti, che risponde sempre in 3 squilli. Con Welcome Italia, le connessioni con i nostri punti vendita sono controllate con attenzione, proprio come controlliamo la vista dei nostri clienti. Per vederci chiaro, venite quindi a trovarci nei nostri negozi. Ma per le telecomunicazioni della vostra impresa, vi consigliamo Welcome Italia.
Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazioni per la vostra impresa. Scopri la differenza. Chiama l'800 945 945 o visita il sito welcomeitalia.it.
Benvenuto nel servizio clienti Quixa.
Buongiorno, signor Ghislini.
Pronto, Carlo?
Sì.
Scusa, ho appena...
Salve,
ho appena tamponato una macchina.
Sta bene?
Sì, tutto a posto, ma non so cosa fare.
Adesso lo risolviamo. Allora, prenda il modulo blu.
Sì, aspetti.
Del cruscotto.
Quale?
Quello... Quanti cruscotti ha, scusi, lei?
Scegli anche tu Quixa, l'unica assicurazione auto online che ti offre un consulente personale dedicato e ti fa risparmiare. Fai un preventivo. Vai sul sito quixa.it. Quixa, diretta, personale, AXA.
Ma lo sai che puoi giocare e vedere film in alta definizione?
Come?
Con Game & Movie, l'esclusiva proposta di Expert che ti dà
console PlayStation 3
più 2 controller wireless
più il nuovissimo gioco FIFA World Cup 2010
più 10 film Blu-ray
più cavo HDMI,
tutto a soli 349,90 euro.
Expert,
gli esperti siamo noi!
Promozione valida dal 14 al 29 maggio, informazioni nei punti vendita aderenti.
Game & Movie!
Da sballo!
STR, il software italiano per l'edilizia, in collaborazione con associazioni di categoria e clienti, organizza Edil Tour 24. Tour di seminari gratuiti per le imprese edili, impiantistiche e pubblica amministrazione sul controllo e la gestione dell'impresa e sull'iter amministrativo delle opere pubbliche. Scopri le date e la città a te più vicina su www.str.it.
Una música brutal encendió nuestra pasión.
Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti.
Ci siamo finalmente. Sul filo delle 21 qualcuno andrà a letto felice. Saranno i 5 autori che riusciranno a poter telefonare questa sera speranzosi e felici ai loro parenti e dire: anche io sono uno scrittore. Saranno altre persone di cui non mi voglio anticipare il tripudio e la gioia, che questa sera finalmente entreranno a pieno diritto, anche se pur evocati dalla loro voce, nel Salone del Libro di Torino. Gli stand si stanno spopolando, i grandi se ne stanno andando. Le signore delle pulizie stanno passando gli aspirapolvere e questo è il momento in cui noi daremo gloria alle persone che pazientemente in queste settimane ci hanno raccontato il loro sogno nascosto nel cassetto. Quante speranze, quante velleità, quante frustrazioni, quanti desideri inespressi, quanti desideri, ahimè, appassiti e lontani si sono addensati in quelle pagine. Quanti racconti abbiamo sentito in questi giorni e quanto poteva sembrare che il nostro tono incline alla facezia, il nostro spirito, che normalmente è tendente al fescennino, quindi all'irrisione, quindi alla scurrile lettura di ogni sera realtà, non portasse poi a compimento la promessa di rendere felici alcune persone questa sera. Noi non siamo buoni per natura, anzi siamo crudeli. Non ci interessa molto della felicità altrui, ma questa sera abbiamo voluto lanciare una sfida in questo tempio in cui viene proclamato il Sancta Sanctorum della possibilità di costruire immaginari altrui. Beh, noi questa volta abbiamo portato i vostri poveri, forse a volte un po' sfigatelli, forse molto velleitari, immaginari domestici alla gloria della pubblicazione.
Ho scritto un libro di micro racconti fatti di fotografie e parole, perché di fatto la mia principale passione è la fotografia.
3 anni fa ho cominciato a scrivere questo genere riflessivo, pensando a parecchie cose che mi capitavano coi figli o in ambito anche lavorativo, per darne tutto quello che mi dava emozione positiva e negativa la tramutavo in scritto.
Sono delle storie per ragazzi. La prima è ambientata all'Alhambra di Granada e ha dei protagonisti, i gatti come protagonisti. Sono gatti comuni agli occhi dei turisti, ma in realtà mantengono vive delle tradizioni che altrimenti sarebbero andate perdute.
Praticamente le dico come comincia. È ambientato in un paese della provincia di Catania, dove c'è un personaggio che io qualifico come mia suocera, insomma, nell'avvio del racconto, che ogni sera al termine che vede sempre gli stessi programmi televisivi, è come se da 40 anni vede sempre lo stesso programma, no? A un certo punto, mentre va a letto, saluta la foto del marito morto che è su uno sparecchiatavolo, dove c'è una pantera art déco degli anni 20, e a un certo punto si accorge che la pantera lacrima sangue.
Sarà qualcuno di questi aspiranti scrittori di cui avete sentito qualche breve sprazzo nel momento del desiderio, nel momento dell'espressione del loro sogno inespresso e irrealizzabile nella loro avventura esistenziale, che li condannava a delle misere professioni, ad essere quotidiani esseri comuni, a non avere mai la gloria di avere un libro stampato con il loro nome sulla copertina. Ebbene, noi invece li abbiamo aiutati, come vi abbiamo detto, come abbiamo promesso, lentamente, sommessamente, senza che noi stimolassimo nessuno, pagassimo nessuno, chiedessimo favore a nessuno. Alcuni melogamani che fortunatamente nella loro professione stampavano libri, distribuivano libri, facevano gli editori, hanno detto: ma ci siamo noi, perché non possiamo contribuire alla felicità di queste persone? Ora, se fosse stata un'operazione pietosa, una specie di Teleton dei poveri disperati malati di carenza di pubblicazione, sarebbe stata ben poca cosa. Noi le operazioni e i tentativi letterari sono stati sottoposti Non abbiamo semplicemente, non siamo semplicemente limitati a usarli come materia spettacolare, spezzettandoli, trasformandoli in blog, portando al rango di sprazzo di intermezzo musicale le loro momenti più probabilmente più sinceri, più profondi, in cui cercano di sintetizzare in poche parole il loro sforzo. No, abbiamo fatto una doverosa e approfondita opera di collazione fra le varie proposte, ce le siamo fatte mandare, le abbiamo stampate, le abbiamo osservate. Vi posso dire che questa sera abbiamo la rosa dei vincitori. Chi saranno le persone che beneficheranno queste persone, di questi nostri ascoltatori, del privilegio di avere dei libri pubblicati? Già l'ho detto e li ripeto, oggi li ho tutti e due qui accanto a me, fortemente rappresentate alle loro forme fisiche. Abbiamo Diego Gelmini, fondatore di telostampo.it. Buonasera Gelmini.
Buonasera Gianluca.
Ecco, ridillo perché era chiuso il microfono.
Buonasera Gianluca.
Ecco, adesso ti hanno sentito, molto bene. E ospite in studio con me anche Stefano Bellentani, fondatore della Cult Editore. Buonasera. Bellentani, buonasera.
Buonasera a tutti.
Si differenziano lievemente, ma sono cose per gli addetti ai lavori, le attività di questi due editori. Telostampo.it si provvede alla stampaggio e alla diffusione con codice IBAN online dei libri di questi nostri ascoltatori, ma forse anche qualcosa di più. Stefano Bellentani invece pubblica soprattutto opere di scrittori esordienti. Ha messo in palio la stampa di 2000 copie e distribuzione in librerie di un romanzo saggio di un nostro ascoltatore. Ah no, non c'è l'ascoltatore? Ma vabbè. In questo momento già vedo che nella videata che ho davanti a me, che rappresenta i tentativi comunque di entrare nella rosa dei vincitori, alcuni nomi. Loro ancora non sanno se sono tra i prescelti o semplicemente fanno parte della cinquina, della sestina, dei sette nani che alla fine vinceranno il premio. Alessandro Buonacorsi, buongiorno. Buonasera, anzi. Buonacorsi, lei deve capire, sbaglio il suo cognome, ancora lei non è uno scrittore famoso, è lecito per me sbagliare. Come si chiama?
Mi è funzionato meglio fino a scrittore che come scrittore.
Allora, Alessandro Buonacorsi, va bene?
Sì, Buonacorsi, perfetto.
Oh, Buonacorsi. Un nome che forse un domani leggeremo nelle classifiche dei giornali, forse.
Guarda, sarebbe un piacere, sarebbe un onore.
Lei cosa ci ha proposto come sua opera?
Io avevo proposto, visto che è anni e anni che raccogliamo le varie vicissitudini che si raccolgono nello studio, io ho uno studio di tatuaggi, e le cose un po' particolari dette dai clienti durante l'effettuamento di un tatuaggio o gli strasfalcioni, diciamo, tecnici e elettricali delle persone.
Tutto ciò che accade, il backstage di quello che accade quando un uomo va a farsi scrivere sulla pelle, quindi
sì,
è un romanzo di scrittura sulla carne, quindi mi sembra quanto mai attuale.
Sì, diciamo che noi abbiamo prima inciso su carne e poi inciso su carta le storie un po' particolari delle persone, raccontiamo un po' di questi eventi.
Questo è un libro scritto non con inchiostro ma scritto con il sangue praticamente.
esatto, possiamo dire che...
Beh, diciamo che questa ultima fattispecie ci ha particolarmente commosso, il fatto che lei usi sangue umano per scrivere il suo libro, devo dire, le ha dato qualche merito.
Oh, grazie mille.
Il vincitore è...
Ho vinto qualche cosa?
Allora, Alessandro Buonacorsi, tatuaggiatore, per la sua perspicacia, per il suo sadismo e per il suo senso della poca considerazione delle persone che gettano sangue innocente per farsi fare tatuaggi, è il primo vincitore. Abbiamo la possibilità di stampare il suo libro. Esattamente, Gelmini, che lo pubblicherà per lo stampo.it, cosa l'ha colpito di questo libro?
La capacità visuale, intanto è un libro che ricorda, speriamo che me la cavo, gli strafalcioni degli italiani sono un genere letterario ormai conosciuto, e poi la capacità di rendere una cosa moderna, cioè di rendere in grafica alcune visioni e di decorare questi strafalcioni italiani con invece delle bellissime cose che vengono spesso trasferite in tatuaggio. Diciamo che è un genere letterario assolutamente autonomo e assolutamente nuovo.
Strafalcioni che non si potranno mai cancellare di dosso gli italiani che li hanno fatti. Allora, esattamente, dici Bellentani, no scusami, Gelmini, cosa darai a queste persone? Perché lo diciamo subito all'inizio, così poi lo sapranno tutti.
Allora, a queste persone vengono date 50 copie del loro libro, 50 copie del loro libro con il codice IBAN, che viene subito dopo messo nel circuito di IBS nazionale. Quindi le copie che vanno a loro sono le copie dell'autore. In più avranno un contratto vero, da cui potranno vedere come gli autori fanno un contratto vero e se riusciranno a vendere le loro copie anche sul circuito nazionale, avranno i diritti d'autore, quelli che normalmente vengono riconosciuti agli autori. E in più, naturalmente, il circuito nazionale li aiuta a vendere la loro opera e quindi poi a fare il secondo e il terzo e il quarto, se riescono a vendere, se sono bravi e capaci di vendere.
È contento Bonaccorsi?
Direi entusiasmo, veramente veramente eccitato da questa cosa.
Quale sarà la prima persona a cui lei adesso telefonerà e dirà anche io sono uno scrittore?
Ma diciamo che visto che abbiamo un piccolissimo fans club, diciamo che ho davanti 2500 persone che mi stanno ascoltando, perché eravamo un po' emozionati per questa cosa e stavamo cercando di trasmetterla anche ai nostri amici del cuore, diciamo.
Ma attraverso quale strumento sta comunicando con queste 2500 persone?
Ma noi abbiamo un fan club su Facebook e direi che è un social network.
Allora faccio una gentilezza, tagghi pure questa notizia anche sul mio profilo che lei sta vedendo in questo momento, così tutti vedranno. Ai suoi 2500 aumenteremo i nostri 10.000, quindi daremo subito.
I nostri sono 3.900, di cui 2.500.
Vabbè, adesso non si allarghi tanto, su, sia contento e se ne vada in tranquillità.
Io andiamo sono contentissimo.
Va bene, intanto non stramazzi dalla felicità. Vediamo se riusciamo a prendere la videata dove stanno scritte le altre persone sono in attesa. Enzo Pappalardo, buongiorno. Buonasera, anzi, scusate, l'abitudine millenaria.
Buonasera.
Enzo Pappalardo.
Gianluca.
Allora, vediamo lei a che punto è. Lei scrisse un libro, mi sembra, legato comunque al problema della tossicodipendenza?
No.
E com'era
il
titolo?
Mio.
E qual è il titolo suo?
Il mio è Canne Ruggenti.
È apposta, mi sembrava.
Sì, lo so.
Quali sono le canne che lei fa ruggire?
Le canne che faccio ruggire e che facciamo ruggire sono le canne da pesca.
Le canne da pesca.
Ah sì, le canne da pesca. Le canne da pesca attorno alle quali si sono incrociate e si incrociano delle vite, no? In particolare.
Quindi la storia di quattro pescatori era?
Di quattro pescatori. Oddio, la pesca è il trade union, poi da lì la vita porta in tanti altri posti. Però
guarda, devo dire sinceramente, io non le davo una lira, però grazie. Persone che naturalmente hanno maggiori qualità, facoltà e poi ci mettono i soldi del loro, hanno deciso diversamente.
Il vincitore è.
Ho vinto qualche cosa?
Eh sì, Enzo Pappalardo con Canne Ruggenti, struggente racconto di giovani pescatori di fronte alla loro canna da pesca, lunghe, eterne serate passate davanti al galleggiante, ha vinto qualcosa?
Ha vinto le 50 copie e ha vinto il diritto di andare su IBS. Sì.
Vedo allontanarsi Mario Caligiuri, assessore alla cultura della regione Calabria, che era venuto qua, era stato solo fino adesso. Perché te ne vai, Mario, adesso che sei diventato assessore che partecipava alle nostre missioni? Dategli un microfono. Adesso, non è che voglio fare la marchetta che sei assessore, perché siamo amici da tanti anni. Però mi fa piacere pensare, tu sei una persona, sei inventato il paesello calabrese digitalizzato, hai fatto delle reti informatiche, sei molto, hai anticipato quello che oggi è quello che noi stiamo facendo, la possibilità di diffondere l'editoria, diffondere il desiderio, la velleità a volte anche giusta di esistere attraverso un libro. Cosa ne dici questa nostra iniziativa?
È un'iniziativa bellissima, tanto più che il paesello che tu chiami, che è una città, ed è Soveria Mannelli, dove c'è la casa editrice Rubettino, che è una delle case editrici più importanti del sud, è particolarmente importante. Noi come amministrazione comunale abbiamo pubblicato dei libri con una collana che si chiama La Città delle Idee, quindi è giusto dare spazio a chi scrive, però c'è un fatto essenziale che adesso sto cercando di guardare dall'altra parte come assessore. Il problema non è chi pubblica, il problema è chi legge. La mia regione ha il 7% in meno di lettori rispetto alla media nazionale. Credo che sia un obiettivo importante quello di colmare questo gap nei prossimi 5 anni per fare in modo che anche la nostra regione diventi una regione diciamo, con maggiori strumenti critici per contrastare i fenomeni negativi e per poter promuovere sviluppo ed essere al centro, così com'è, del Mediterraneo, essere un punto di riferimento per i paesi in via di sviluppo. Credo che questo sia importante, però attenzione a chi legge più che a chi pubblica, dare incentivi a chi legge, che aumenti il tasso e la capacità di lettura.
Proporreste di dare incentivi a chi legge, un premio al lettore?
Un premio al lettore e finanziare
per il coraggio.
Sì, ma non chi pubblica i libri, magari poi inviarli nelle biblioteche, imporre dei testi nelle biblioteche comunali che magari nessuno legge, ma invece fare in modo di premiare, di fare scegliere al lettore il libro e contribuire all'acquisto del libro da parte del lettore.
Noi speriamo
questo
di farlo, guarda,
una politica.
Con questa operazione non abbiamo voluto. Le dire qualcosa a Piero Dorfles, prego. Piero Dorfles, che è presente.
Quanto ci dà a libro se ne leggiamo uno?
Magari facciamo una commissione e lo stabiliamo insieme.
No, perché potrebbe essere un'attività, perché in effetti il lettore che legge...
Mi trasferisco subito nel suo paese, io leggo sempre un paio di migliaia di libri l'anno, vorrei sapere quanto guadagno.
Il finanziamento non sarà comunale ma regionale, se lei legge così tanto possiamo fare un accordo così a forfè, quindi ci possiamo mettere d'accordo.
Allora, un incentivo alla lettura che partirà dalla Regione Calabria, di cui Piero Dorfles sarà il primo beneficato probabilmente, anche perché sei vicino alla pensione, quindi è giusto che tu pensi alla tua vecchiaia, ma andiamo avanti per contribuire anche noi a questo favoloso... Ah no, dobbiamo commentare Canne Ruggenti. Canne Ruggenti perché secondo te merita, caro Gelmini, il fatto che tu lo stamperai?
Canne Ruggenti te lo stampo, glielo stamperà, perché alla fine è un libro che ricorda un po' una certa letteratura americana.
Ma tu hai un obiettivo di target ben preciso, cioè nel senso tutti i pescatori secondo te lo compreranno? Hanno dei canali satellitari in televisione, hanno stampa specializzata.
Allora, cominciamo a dire che i pescatori di tempo ne hanno tanto, e se si avvicinano a un po' di cultura letteraria o comunque a un po' di trasmissione di un sapere letterario attraverso un libro che parla dei loro amici, perché no?
Senti, tu stampi libri impermeabili, mi hai dato un kit di libri stampati sulla plastica per chi va in barca, questo lo stamperai su carta impermeabile?
Questo si può stampare su carta impermeabile per i pescatori. Se gli casca in mare, si chiama carta waterproof, se gli casca in mare, se gli casca nel fiume, lo ripescano e vanno avanti a leggere.
È anche un'assicurazione morale che uno non faccia poi uso improprio, indecente della carta del libro che ha scritto un nostro ascoltatore.
Ecco, quella carta è un po' difficile da usare per quegli usi.
Va bene, ha un effetto spatolante. Andiamo avanti con il prossimo ascoltatore, Moreno Barboni. È difficile pronunciarli per la... anche la prima volta che hanno detto Umberto Eco hanno fatto lo stesso errore, Susanna Tamaro, pensate come si è sbagliato. Invece anche io dico Barboni per la prima volta perché ancora non è nessuno, ma forse presto diventerà qualcuno. Lei cosa ha scritto, Barboni?
Io ho scritto Controllore, c'è una pecora sul treno, sono racconti di situazioni che io ho vissuto in treno. In 35 anni di lavoro faccio il capotreno come lavoro, e ho visto quest'Italia, diciamo, invecchiare assieme a me con il mio lavoro. Ho visto gli immigranti dalla Sicilia andare a Milano assieme alle loro cari.
Qualcuno avrà visto anche nascere, crescere, soltanto invecchiare, c'è questa nota
brutta. Allora va bene, la ricorrego.
Di tutto avrà visto.
Ho visto di tutto, sì, ho visto polli portati assieme a vino, olio, dalla Sicilia, dal sud verso Milano. E
quindi
tornare
uno spaccato del paese visto attraverso l'occhio di un controllore.
Controllore negli anni, quindi diciamo un'antropologia.
Quanti anni?
Tutta. Io sono quasi 37-38 anni che faccio questo lavoro. Quindi
guardi, Barboni, io già da questa mattina, ascoltando il suo racconto, essendo un grande viaggiatore di treno, avevo qualche predilezione per lei, ma sono stato subito bloccato e frustrato dagli editori, mi hanno detto no, questa è roba che non interessa a nessuno, e però ho insistito, ho fatto leggere particolarmente il capitolo 13 che lo trovo pregnante. Se lo ricorda qual è il capitolo 13?
Me lo ricordi lei.
La puzza dei piedi. In una caldissima giornata di luglio, una ragazza bionda, molto avvenente, durante il controllo mi avverte che il biglietto ce l'ha, ma purtroppo è conservato in un posto particolare e forse non avrei gradito prenderlo in mano perché un pochino schifosetto. Proprio schifosetto, cos'è successo? Dove aveva il biglietto questa ragazza?
Questa ragazza aveva il biglietto ben tenuto, nascosto, diciamo, nella pianta dei piedi, in un paio di grandi scarpone da tennis. Quindi,
e perché l'aveva messo lì, secondo lei? Per sadismo?
Perché questo era un deterrente, perché io non avrei mai chiesto di vedere, insomma, verificare se il biglietto era regolare così.
Ma se trovava un controllore feticista, però ci si buttava pesce. Non aveva fatto i calcoli considerando la natura umana, che è molto bizzarra e bislacca. Vabbè, per questa nota di gloriosa schifezza, devo dire che qualcosa forse in più merita rispetto al mio misero giudizio.
Il vincitore è...
Ho vinto qualche cosa?
Allora, il controllore Moreno Barboni, che per 25 anni si è fatto avanti e indietro nei vagoni del treno, però tornando a casa la sera prendeva qualche appuntino e quindi ha scritto il suo libro Stories e miserie di passeggeri di treno, strategie per non pagare il biglietto, eccetera, merita da telostampo.it per la proclamazione di Diego Gelmini la pubblicazione. Perché ti è piaciuto?
Beh, perché questo è un falso intimo, è un racconto di una persona che si diverte, che ironizza sulla vita e dà un titolo che è molto accattivante per un editore, perché il controllore, c'è una pecora in treno, ricorda gli amori di Woody Allen, cioè ricorda una certa letteratura satirica che...
Poi aiuto. Diciamo che nei tanti punti di vista, le tante narrazioni di categorie professionali, forse ha qualche sua originalità. Dobbiamo lasciare la linea adesso alla pubblicità, ci sentiamo tra un istante, non ve ne andate perché avrete grandi sorprese sugli autori che seguiranno esattamente tra qualche istante.
Thailandia, Asia, Australia, Nuova Zelanda. Mete da sogno per il tuo prossimo viaggio.
Realizza i tuoi desideri. Per festeggiare il 50° anniversario, Thai Airways ti propone delle tariffe speciali. Potrai raggiungere la Thailandia a partire da 559 euro, Bali da 739 e l'Australia da 1085. Andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
Parti entro il 9 luglio. Scoprirai la convenienza e la leggendaria ospitalità di Thai Airways.
Thai. Smooth as silk.
Promozione Super Weekend. Attiva TeleTu tutto compreso e parli gratis per un anno. Chiama il 1922 anche da cellulare fino al 16 maggio. Info e costi su teletu.it.
Sono tanti i veicoli che puoi scegliere per la tua azienda, ma quando cerchi il migliore per portata, comfort e consumi, allora resterà solo Nuovo Doblò Cargo. Sono Christopher Lambert, produco un grande vino, il Piedra Negra, e per la mia azienda ho scelto Nuovo Doblò Cargo.
Nuovo Fiat Doblò Cargo è il furgone dei record. Fino a 1 tonnellata e 4,6 metri cubi di carico e sospensioni B-Link per il massimo del comfort e della sicurezza. E fino al 31 maggio è tuo da 8.500 euro. Nuovo Fiat Doblò Cargo, il motore della tua impresa.
Quest'estate andrei volentieri in Nord America, Centro America, Sud America e in Tibet a fare alpinismo, meditazione, ma anche a ballare in discoteca a Rimini, Riccione e Milano Marittima.
Con Elementare Citroën, per la prima volta puoi avere tutto. 2.000 euro di eco bonus Citroën cumulabili con l'offerta in corso su tutta la gamma monovolume Citroën. E in più, supervalutiamo il tuo usato. Scade il 31 maggio. Ti aspettiamo.
STR, il software italiano per l'edilizia, in collaborazione con associazioni di categoria e clienti, organizza Edil Tour 24. Tour di seminari gratuiti per le imprese edili, impiantistiche e pubblica amministrazione sul controllo e la gestione dell'impresa e sull'iter amministrativo delle opere pubbliche. Scopri le date e la città a te più vicina su www.str.it.
Tempo in diretta.
Previsioni a cura del Centro Epson Meteo.
Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Nel corso delle prossime ore una perturbazione in arrivo dal Nord Africa raggiungerà la Sardegna e le regioni centrali. Avremo quindi un cielo in prevalenza molto nuvoloso coperto sulla Sardegna con delle piogge sparse. Piogge in arrivo anche su gran parte del centro, dapprima su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, più tardi anche sulle zone vicine della Campania e sulla Toscana. Al nord è tempo ancora piuttosto instabile con alcuni rovesci temporali sparsi che nel corso della sera o della notte tenderanno ad intensificarsi soprattutto sulle aree del nord-est. In Sicilia nella notte si verificherà un peggioramento a partire dal settore occidentale dell'isola. Al sud, nelle estreme regioni meridionali, inizialmente cielo ancora poco nuvoloso. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. Per il meteo è tutto.
Melog 2.0.
Riprendiamo a proclamare quelli che sono i vincitori della nostra idea scrittore anche tu, non posso chiamarlo concorso, non si può dire che sia un concorso, perché è qualcosa che è nato così spontaneamente, cominciando ad ascoltare persone che ci raccontavano giorno per giorno quello che loro avrebbero voluto affidare a un editore. Noi ci eravamo all'inizio limitati nel dire ma andremo al Salone del Libro, lasceremo il vostro manoscritto sul tavolo di uno stand, poi ne faranno quello che vogliono. Era ben poca cosa. ma anche di fronte a questa modestissima offerta, questo piccolissimo infinitesimale spiraglio nel muro invalicabile dell'anonimato, hanno continuato a telefonare, a scrivere, tanto che alcuni editori si sono commossi. Si è commosso Diego Gelmini di telostampo.it, si è commosso Stefano Bellentani, fondatore della Calt Editore, ma commosso forse una parola che non dà vera gloria e vero onore alle persone che hanno scritto. Bellentani, che finora non hai parlato, ma avrai modo di parlare tra un po', avrai anche te pane per i tuoi denti. Questa operazione per voi editori è un'operazione semplicemente fatta perché si parli di voi? Avete fatto un piccolo passaggio alla radio, o di questa roba che voi sceglierete, questa roba lo dico nella mia crudele maniera di sottostimare ciò che probabilmente un domani avrà un suo valore. Pensate che veramente possa essere per voi un'attività che vi dia il giusto e veritato profitto che un editore trova e cerca quando pubblica un libro? Insomma, ci credi in quello che farai?
Io ci credo, e credo soprattutto a una cosa, e sento gli autori sono molto contenti di essere pubblicati, ma la contentezza...
Vabbè, il mestiere mica fa il missionario che ti frega, tu devi pubblicare libri e vendere.
No, sto dicendo che la contentezza è reciproca, perché è anche per l'editore trovare autori giovani in gamba, trovare proposte, sentire la fantasia che muove le cose, che muove le persone, è una soddisfazione, e poi è il nostro lavoro, per cui anche la soddisfazione economica non è esclusa, seppur non facile.
Ma deve esserci, non
assolutamente. La assolutamente.
Gratuità non esiste, il prodotto dell'intelletto è un prodotto che merita il giusto compenso come qualsiasi altro lavoro. Ho sempre detto, la metafora dell'idraulico è quella che faccio spesso quando viene chiesto. Oggi è venuta qui una signora, voleva che io gli dessi delle idee, delle consulenze, dico ma quanto mi date? Dice ma no, si tratta di fare due chiacchiere. E ripeto sempre la stessa cosa, ma quando viene quel signore a cambiarvi la guarnizione dello scarico del lavandino, gli dite la stessa cosa, tanto è dato due giri di chiave inglese? No, non è così.
No, è vero, noi siamo altrettanto riconoscenti verso gli autori di quanto gli autori siano nei confronti dell'editore.
Sei invidioso e geloso di quelli che si è accaparrato il tuo collega?
Moltissimo.
Quindi volete fare come mercante in fiera, potete anche scambiarveli dopo, se volete. Dopo facciamo una mano mercante in fiera.
Volentieri, possiamo anche scambiarceli. Io ho una cosa da raccontare in più su questo fronte, ed è un fronte tecnologico, una cosa che...
È Diego Gelmini, fondatore di telostampo.it, quello che finora ha fatto la parte del leone, ma ce ne sarà anche per Bellentani.
Ed è una cosa che io credo che sia bene per chi vuole scrivere, conoscerla. La tecnologia, finalmente, io da tanti anni gestisco aziende che trasformano carta con tecnologia avanzate, dopo finalmente 20 anni dalla nascita della stampa digitale, finalmente il prodotto digitale è un prodotto che ha dei costi che possono essere quelli di pochi euro a libro, e finalmente per la prima volta nella storia chiunque si vuole pubblicare il proprio libro può spendere pochi, ma veramente pochi soldi, e vedersi autore sui listini nazionali.
Si sta muovendo il mercato. Prima ho visto allo stand della Telecom, stanno provando una nuova piattaforma per diffondere gli ebook, stanno cercando di parlare con gli editori e convincere gli editori a cedere i loro cedere, a fare un accordo con questi costruttori di piattaforme digitali, che poi sono dei piccoli libri finissimi, portatili, attraverso cui si può leggere il mondo intero, capito? La vera reticenza dell'editore è dire ma sai, io, come dicevano una volta anche coloro che producevano musica, stampavano musica, ci rimetto, se poi il mio libro va in giro e poi chi me lo compra più? Cosa ne pensi? Tu saresti disposto a dare i tuoi titoli all'ebook che stanno costruendo?
Assolutamente sì, tant'è che il libro che ho fatto io dopo neanche un anno l'ho messo in internet, e spiego perché questa è una battaglia di retroguardia. Quando arrivarono i computer ci dissero che la carta sarebbe sparita dalle nostre scrivanie, in realtà è aumentata di 19 volte secondo una recente statistica. Con i libri la cosa è uguale, il libro cartaceo le persone hanno voglia di portarselo in spiaggia o di metterselo in macchina comunque, il fatto che aumenti la cultura del libro, anche del libro digitale, fa in modo che sia una catena di miglioramento della filiera, e quindi fa in modo che invece di esserci un libro ce ne siano 10, e di quei 10 un paio li si stampa.
Divertente, perché ho visto la risposta italiana all'iPad che sta per arrivare in Italia, sono tutti felici per questa grande fighettata della Apple bianca. La Olivetti, che uno pensava non ne sente più parlare, la Olivetti sta facendo l'iPad italiano. È bellissimo, perché è il contrario di quello che si pensava della cyberfighettaggine. È un attrezzo carino, grande, al momento giusto. Stanno lì sperimentando, questa la do in anteprima la cosa, come si metteranno tutti a cercare il prototipo di questo attrezzo, come il prototipo del nuovo iPhone. È girato prima nei blog perché è stato lasciato casualmente, figurati, da un sperimentatore della Apple. Beh, andiamo avanti. Riccardo Sciuto, buonasera.
Buonasera.
So che tu, Riccardo, hai un po' di fretta. Dove stai andando?
No, sono in un matrimonio. Diciamo, capita ogni 3-4 anni, ma giusto è capitato stasera.
Ah, sei nel bello del ricevimento, sì, del matrimonio?
Sì, infatti sono fuori, ma sta piovendo a catinelle, ecco. Quindi.
In quale fase siete della cerimonia? Il brindisi?
No, siamo nel... Diciamo, dovevano servire i primi. Devo dire che è un matrimonio...
Il viva la sposa c'è già stato?
Mm?
Il viva la sposa c'è già stato, sì.
Sì, quello sì.
Lei è parente dello sposo o parente della sposa?
No, sono consulente del padre dello sposo.
Consulente, cioè che tipo di consulenza dà?
Commercialista.
Ah, lei, diciamo, è quello che fa i conti, è quello che ha stabilito la dote.
Sì, 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 ecco, diciamo.
Cioè, il padre si è consultato con lei per sapere se era un buon partito quello che affidava il figlio. Cioè, lei ha valutato i beni della parte opposta?
Veramente no, è un matrimonio d'amore, insomma.
Ecco, matrimonio d'amore, queste cose non esistono solo in letteratura. A proposito di letteratura, lei cosa ci aveva proposto qualche settimana fa?
La Pantera.
Ce lo rispieghi, già me lo sono dimenticato.
Sì, sì, la Pantera è quello, il racconto che...
Lei com'è vestito, scusi? Al
no, io sono vestito abbastanza, ovviamente da cerimonia, ecco.
Le scarpe nuove?
Sì, scarpe nuove, infatti qua sotto.
Ah, comprate apposta per il matrimonio?
No, comprate apposta, no, ma insomma sono nuove, insomma l'avrò usato.
Sono estivo o invernale? Di solito è matrimonio, non mette sempre la roba fuori stagione.
Estive, no, sono estive, infatti stasera sta piovendo fortissimo.
Sfrigato in pieno. Il vestitello di cos'è? Frescolana, cotone?
No, sì, frescolana, sì.
Ecco, le scarpe estive, però, è un po' una cosa. Di che colore è il vestito?
Il colore bicolore, abbiamo la giacca.
Quello spezzato, va a matrimonio, sì, con lo spezzato.
Sì, vabbè, sì, ma è uno spezzato grazioso, diciamo, ecco.
La cravatta fantasia.
Poi me le serve mia moglie, me li sceglie mia moglie i vestiti.
Quello è il problema. Le mogli scegliono apposta vestiti ridicoli per far deprezzare i mariti sul mercato dell'adulterio. Vabbè, andiamo avanti. La Pantera, allora, era il suo libro.
Sì, La Pantera è la storia di una pantera art déco che una signora una sera mentre, diciamo,
una
va a
pantera
letto,
art déco, un soprammobile,
un soprammobile, scopre che lacrima sangue,
una pantera miracolosa lacrimosa, la pantera lacrimosa,
lacrima sangue, no, questo però viene subito qualificato come un miracolo, ovviamente.
Certo, sempre succede, quando qualche statua piange c'è sempre il miracolo dietro.
Sì, però vedi, di solito le statue sono solite, no? Cioè, c'è anche nel miracolo, no? C'è un conformismo, deve piangere una Madonna,
certo,
un Padre Pio.
Una rappresentazione di una divinità.
Ma che pianga una pantera, insomma, già crea dei problemi. E poi il racconto si dipana che praticamente... Cioè non ci sono dei miracoli, però avvengono tutta una serie di fatti nella vita di ogni giorno che alla fine convincono il sacerdote che...
Che sta nascendo una nuova religione che è il culto della pantera. Guardi, questo suo gesto di totale eresia, di apostasia generale, di dispregio sia del pensiero laico sia della tradizione religiosa, devo dire che in questa città, toccata da importanti icone, ma anche da un profondo e sotterraneo spirito antitetico a ogni visione superiore della via dicendo, in fondo, facciamola tanto lunga, ha vinto anche lei.
Il vincitore
Ho vinto qualche cosa?
Allora, il signor Riccardo Sciuto, vestito in maniera impropria, che attende sotto la pioggia per rientrare e finalmente addentare i secondi, dovrebbe sapere da Diego Gelmini perché è stato scelto il suo romanzo La Pantera Lacrimosa, perché nemmeno lui se lo spiega.
Perché è uno scrittore d'ambiente e ha un modo di scrivere estremamente pacato e lineare. Vengono in mente quelle atmosfere degli anni 40, degli anni 30, quelle atmosfere di provincia un po' Simenon, che non bisogna buttare via, perché sono un patrimonio della nostra cultura letteraria e non solo si lascia leggere, ma è anche avvincente nelle descrizioni d'ambiente, nelle descrizioni delle persone. Insomma, è uno scrittore a tutto tondo, se vogliamo, tradizionale, ma che recupera una tradizione scrittoria che ha certamente ancora qualche cosa da dire.
Signor Sciuto, sentito, è stato già chiamato scrittore lei. Prima ancora di essere pubblicato è già diventato uno scrittore. Adesso che tornerà, cosa fa? Fermerà i brindisi? Dirà fermi tutti, zitti tutti, no, no, sono uno scrittore. No, lo faccio, lo prego.
Dirò a mia moglie che ho vinto la scommessa, perché ho cominciato, diciamo, mi sono messo a scrivere primo perché mi sembra.
Vabbè, adesso tagliamola, se no non facciamo in tempo. Sì, ha vinto, sì, sì, è contento, torni.
Grazie,
dentro, addenti l'agnello, felice, e lo racconti a tutti. La sua felicità sarà anche la felicità degli sposi. E concludiamo questa tornata di vincitori con il quinto personaggio, che già l'ho detto prima, quindi per lei non c'è sorpresa. Maiko Morellini. Buonasera.
Buonasera Nicoletti, buonasera.
Ha la voce rotta dell'emozione?
Beh, abbastanza, sono
ha già capito che anche lei fa parte dei vincitori?
Beh, ho intuito, ecco, diciamo così.
Ha intuito? Beh, noi confermiamo la sua intuizione.
Il vincitore è...
Ho vinto qualche cosa?
Maiko Morellini, autore di Il Re Nero, romanzo di fantascienza ambientato in Italia. Non sarebbe nulla di singolare in questo, se non che, signor Morellini, ci dica qualcosa di più del suo libro.
Beh, il mio romanzo è ambientato in Italia, precisamente al 90% in Emilia-Romagna, dove io vivo, tra le città di Reggio Emilia, Parma e Bologna. Io sono di Reggio Emilia. E diciamo che la cosa, uno degli elementi, secondo me, più originali, è che queste tre città, diciamo in un futuro non definito, hanno cercato di contrastare un po' il decadimento sia economico che anche sanitario, diciamo così, del mondo.
Detto anche il triangolo delle Bermude, diciamo, perché...
Una cosa del genere, siamo più linea retta, ma il concetto è quello.
Sì.
E niente, hanno cercato di contrastare questa cosa ripescando un po' i fasti del passato, costruendo una sorta di polis greca.
Vabbè, adesso non si allarghi tanto, queste sono le cose che chiunque dice, la polis greca, la gora. Allora, Diego Gelmini, tu hai scelto di pubblicare questo libro che ne vale due, in realtà è un papocchione di 400 pagine.
Beh, qui c'è una storia un pochino più articolata ed è una storia in parte anche personale, perché io sono l'editore dell'Italia Scacchistica, che quest'anno compie 100 anni, è una delle riviste più antiche d'Italia, e ho conosciuto tanti anni fa un venditore di giocattoli che si chiama Stefano Maurenzing, o meglio era un rappresentante di giocattoli prima di scrivere la variante di Lunenburg. Stefano Maurenzing credo che oggi sia uno dei più apprezzati romanzieri italiani.
Sì, ma il povero Morellini cosa ci azzecca?
Che il suo romanzo è un romanzo.
Ah, il Re Nero è il re degli scacchi.
È il Re Nero è il re degli scacchi, che è quindi è ambientato in un certo senso con lo stesso format, con la stessa con lo stesso incipit del mio amico Maurenzing. E quindi
quanti sono gli scacchisti in Italia?
Non sono più tanti, ma soprattutto l'internet ha accoppato la stampa, perché è molto più veloce, molto,
quindi non hai nemmeno speranza di un pubblico
mirato. Il pubblico mirato probabilmente sì, non è più un pubblico per le riviste, perché internet è arrivato troppo, è troppo veloce rispetto alla rivista.
Poi, però... Morellini se l'aspettava che quel suo bel tomone su cui ha messo lacrime, sangue, speranze di una vita fosse pubblicato?
Io ci speravo tantissimo, le dico la verità, perché ci ho proprio lavorato con sangue e cuore, via, e quindi ci speravo. Poi crederci, ecco, comincio a crederci adesso, per cui...
Va bene, grazie Morellini, spero di aver contribuito alla sua felicità e non soltanto la sua in questa serata, allietata da una canzone che sta invadendo anche il nostro etere, il nostro spazio, quindi ne approfitto per lasciare la linea alle informazioni del traffico.
Strade in diretta.
Buonasera, attenzione alle piogge sparse sulle regioni del nord e del centro. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha attivato la fase di attenzione per le forti piogge attese da questa notte e per tutta la giornata di domani. Sulla 21 Torino-Piacenza si rallenta per lavori tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Sulla 9 Lenate-Como-Chiasso verso la Svizzera code per lavori tra l'8 Milano-Varese e Turate e tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per operazioni doganali. Lavori e code sulla 8 Milano-Varese in direzione Varese tra Lainate e la 9 Lenate-Como-Chiasso e sulla Milano Brescia, la 4 in direzione Milano tra Dalmine e Trezzo. Rallentamenti per traffico poi sulla tangenziale ovest di Milano tra l'autosole e il raccordo per la 7 Milano-Genova verso i laghi. Trafficata anche l'autosole verso la capitale, coda a tratti si incontrano tra la 11 Firenze Mare e Firenze Certosa. Anticipiamo che dalle 22.30 al traforo del Frejus si viaggerà a senso unico alternato per lavori. Per lavori è chiusa la 32 Torino-Bardonecchia tra Rivoli e Avigliana Est in direzione di Bardonecchia sino alle 6.30 di domani mattina. Chiusura notturna anche sulla statale 33 del Sempione per lavori tra la tangenziale ovest e la galleria di Cerchiarello in direzione della Romonza. Per ora è tutto, appuntamento più tardi.
Promo 24.
Volkswagen esprime il meglio della sua tecnologia progettando e realizzando la nuova Touareg, con le nuove motorizzazioni 4.2 V8 TDI, 3000 V6 TDI Blue Motion Technology e l'innovativo 3000 TSI Hybrid con una potenza complessiva di 380 cavalli ed un consumo di soli 8,2 litri per 100 km nel ciclo combinato. Con le sue linee dinamiche e filanti, uno stile elegante ma deciso, i dettagli curati nei minimi particolari, il cambio Tiptronic a 8 rapporti di serie e ancora più spazio per i passeggeri, la nuova Touareg eleva ancora una volta gli standard della sua categoria. Nuova Touareg, l'unica ibrida che è anche una Touareg, ti aspetta nelle concessionarie Volkswagen.
Melog 2.0.
È meraviglioso perché sul far della sera, quando se ne vanno i lettori, gli intellettuali, i librai, il salone si anima di una sorta di spirito popolare. C'è una signora qui che sta cantando canti d'amore, non certo alla luna, ma alle strutture di cemento armato che ci sovrastano. Ci piace, ci accompagna, anzi non spegnetela, non la sfumate, perché mi piace sentire questo accompagnamento naturale. Io volevo, rispetto ai 5 autori che abbiamo sentito, che avranno il loro libro stampato e distribuito con il codice IBAN online, quindi a tutti gli effetti avranno dignità di potersi chiamare scrittori, autori. Da oggi sono 5 autori in più. Non so se abbiamo dato un servizio all'umanità, come diceva prima l'assessore calabrese. Forse è il caso di gratificare chi legge, chi sopporta i libri, piuttosto che chi scrive, e se ne pubblicano probabilmente tanti. Ma quello che volevo capire rispetto a questa prima cinquina, cosa ne pensa Piero Dorfles, l'amico e noto conduttore di programmi dedicati ai libri e alla cultura, che mi sembra che non ci siano più, o siano anche loro andati nel dimenticatoio, perché non si vuole giustamente dilapidare il patrimonio pagando altri lettori, quindi non si parlerà molto più di libri nel servizio pubblico. Però da questi 5 cosa hai raccolto te? Onestamente pensi che tu, come lettore, come critico, come analizzatore di letteratura, avrai interesse, ti ha suscitato qualche interesse, qualche curiosità quello che hai ascoltato?
Ma premesso che ritengo che questa iniziativa sia veramente vergognosa ed abbietta, perché voi state cercando di convincere tutti quegli italiani che scrivono e non leggono che vale la pena praticare quest'arte, cosa assolutamente insensata, perché appunto se tutti scrivono e nessuno legge, alla fine che cosa scrivono a fare? Comunque, detto questo, devo ammettere che spesso si vedono in testa alle classifiche romanzi ben peggiori di quelli che state per pubblicare, e quindi siate pur tranquilli, qualche spazio di successo c'è. Devo ammettere che quello del tatuatore con tutti i disegnini e i dialoghi con i tatuati, i quali si chiedono per esempio se il tatuaggio è definitivo, e a quel punto il tatuatore dice certo, resta per la vita, e ciao, va bene, allora lo tengo, risponde così. È una cosa esilarante, ci sono dei momenti veramente di grande fascino, potrebbe avere un suo successo. La pantera non c'è stata descritta fino in fondo, queste 400 pagine di giocatori di scacchi mi appesantiscono un po', non posso garantire che sia piacevole, ma ho dato un'occhiata a Canne Ruggenti e vi posso garantire che il pubblico dei pescatori è assolutamente omogeneo a quello descritto. Questa cosa di svegliarsi la sera, farsi 300 km di macchina per andare in riva al mare, in un posto umido dove si prende freddo e regolarmente le cose che sono parlate dietro non sono sufficienti né per coprirsi né per sfamarsi, è una dimensione raccapricciante che secondo me accompagna la vita del pescatore, quindi mi convince un po' meno il controllo dei treni, perché le scuse che lui ha trovato sono fantastiche, alcune sono magnifiche, ma le ho provate già quasi tutte e non le ho trovate molto originali.
Lui infatti non vuole tradire l'azienda per cui lavora e lo metterà in pensione, quindi mette scuse che sono facilmente smascherabili. Ma andiamo avanti, abbiamo detto esaurita questa prima cinquina, avremo ancora altri vincitori. Avremo coloro che saranno gratificati dalla pubblicazione, dalla stampa in 2000 copie, dalla distribuzione nelle librerie di un romanzo o saggio per opera della Calt Editore, rappresentata da Stefano Bellentani. Abbiamo al telefono Jonathan Arpetti.
Buonasera, Nicoletti. Pronto?
Beh, sì, lei cosa ci aveva proposto?
Allora, io avevo proposto I Love You. Praticamente.
E ricordi, perché non tutti possono aver sentito la trasmissione, di cosa si trattava?
Allora, I Love You, you scritto, la parola you scritto con la J e la U come le iniziali di Juventus.
E quindi è un libro dedicato alla Juventus?
È un atto d'amore verso la mia squadra, praticamente, questo romanzo. L'idea di scrivere questo libro è nata dalla più grande tragedia sportiva della mia vita, tragedia naturalmente tra virgolette, che si tratta della finale di Champions League persa dalla Juventus a Manchester nel 2003.
Beh, fortunato, non è mai capitato che un treno le passasse, le tagliasse di netto le gambe, quindi può ritenersi fortunato. Questa è la tragedia più grande della sua vita, quindi devo dire
sportiva.
Che...
Questo,
sì, sportiva, l'ha detto adesso,
sportiva,
detto tragedia
sportiva.
Della mia vita. Va bene. Jonathan, io guardi, non interessandomi al calcio, avevo passato magari con superficialità il suo titolo, però qualcun altro ha pensato bene che forse meritasse qualcosa di più.
Vincitore!
Ho vinto qualche cosa?
Allora, Stefano Bellentani, come mai hai deciso di pubblicare e di stampare, quindi di investire in questo libro sulla Juventus?
Primo motivo, ce ne sono diversi, il primo motivo è il masochismo,
questo
è il motivo principale.
Concordi con quello che ha appena detto Piero
Dottis? No, non è questo proprio, è un masochismo diverso, perché vede, io come ho detto stamattina sono un tifoso dell'Inter fino da quando avevo 4 anni, per cui siamo stati abituati per 30 anni ormai a perdere continuamente, a soffrire.
Ma cos'è che ti ha convinto in particolare?
Ecco, il discorso è questo, adesso stiamo vincendo tutto, non soffriamo più, sentiamo un po' di nostalgia, allora... cerchiamo di autopunirci, siamo troppo contenti, vinciamo troppo e l'autopunizione sarebbe la pubblicazione.
Ecco, ma in realtà
questo
sarebbe un meccanismo di compensazione del tuo tifo frustrato e tradito. Ci sono dei motivi concreti dal punto di vista di editore per affidarlo ai tipi della tua...
Ci sono altri motivi, ovviamente, a parte questo.
Cioè, ben scritto?
No, ci sono.
Non abbiamo mai detto
intanto,
sulla qualità della scrittura, ecco.
Intanto il libro ha un titolo che è un titolo importante, un titolo che buca in libreria, ma soprattutto buca nella testa dei librai, perché successivamente alla stampa il libro deve entrare in libreria e non è facile, non si esaurisce il processo con la stampa del libro. E si stampano in Italia oltre 50.000 titoli all'anno, entrare in libreria è molto molto difficile.
Quindi tu dici uno più uno meno, alla fine non si fa danno nessuno. Però guarda, io devo dirti,
aspetta,
ti chiedono
aspetta, continuo.
E dai che stiamo per chiudere, sono fin tempo al colpo di sorpresa.
Ecco, l'altro discorso, sempre il titolo, quando il libro è in libreria deve convincere la persona a prendere il libro in mano, questo è il secondo passaggio perché il libro possa essere letto. Al di là di questo il libro è piacevole, è una storia articolata, una storia bella e...
Devo segarti, manca un minuto.
Vai.
Manchi di sintesi. A questo punto, nei nostri 6 libri, devo dire, non perché abbia passione per le quote rosa, assolutamente, mancava una donna, quindi abbiamo riguardato, osservato e finalmente abbiamo trovata Francesca Dello Sbarba. Buonasera.
Buonasera.
Ecco, lei guardi, non è un repescage, alla fine ci hanno detto che forse nemmeno una donna, poi ci accuseranno di bieco maschilismo, e è stato tratto dalla mucchio enorme dei manoscritti il suo Storia di un pomodoro. Di cosa si tratta?
Allora, di un pomodoro, di una cepolla e di un'insalata, in realtà, sono 3 protagonisti e sono praticamente, io ho rappresentato con 3 tipi diversi di verdura, 3 tipi diversi di 3 diversi tipi di persone, e ho raccontato la spinta che alcuni di noi a volte provano ad evolversi, a cambiare senza sapere neanche in che direzione debbono andare, poi incontrandosi capita talvolta che il difetto dell'uno, se comunicato all'altro, diventa un aiuto
e alla fine viene un bel minestrone e tutti si vogliono bene. Allora, per concludere questa favolosa e scellerata trasmissione, Bellentani, questo è un librettino di non tantissime pagine rispetto alle 400 pagine del libro sugli scacchi. Hai detto che vuoi fare uno sforzo in più, invece uno ne pubblichi 2 addirittura. Cosa manca a questo libro proprio per essere pubblicato?
Manca una parte illustrativa, questa è una bella favola per bambini e per adulti, ha bisogno di illustrazioni, ha bisogno di essere completato da questo.
E quindi tu investirai anche in un illustratore?
Investiremo in un illustratore, speriamo che anche qualcuno che è in ascolto si offra per questo.
Allora, se c'è un illustratore melogmane che ci ascolta, sappia che comunque in ogni caso provvederà o onorerà il suo impegno il nostro editore. Francesca è contenta?
Molto, moltissimo.
Pubblicherà il suo librettino, ma avrà anche qualcuno che lo illustra, darà un librone e forse ne parlerà, come oggi ancora si parla, di grandi libri apparentemente scritti per l'infanzia, ma in realtà grandi testi di guida, di profezia e di racconto anche per gli adulti. Ringrazio i nostri due autori, Diego Gelmini dello Stampo.it, Stefano Bellentani della Calt Editore. Ringrazio gli amici e il manipolo di eroi che è ancora qui rimasto ad ascoltarmi questa tarda notte mentre stanno spegnendosi le luci, e per noi, perlomeno per noi di Melog, finisce l'avventura del salone e vi do appuntamento naturalmente a lunedì mattina alle 10.
Siamo Medici Senza Frontiere e non ci arrendiamo. Non ci arrendiamo alle guerre, alle malattie. Non ci arrendiamo alle violenze sessuali e all'AIDS. Ma ci serve il tuo aiuto per non doverci arrendere all'indifferenza. Il nostro lavoro non può continuare senza il contributo di tutti. Devolvi anche tu il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Indica il nostro codice fiscale nella dichiarazione dei redditi. 970-961-205-85. Dichiara con noi di non volerti arrendere.
Siamo l'Italia delle idee. L'Italia che non si arrende. L'Italia che ha voglia di fare. Gente seria, gente tosta. Siamo l'Italia che reagisce. Siamo l'Italia che sfida le difficoltà. E che sceglie CNA, la forza che sostiene e fa valere le ragioni degli artigiani e delle piccole e medie imprese. CNA e le imprese. Valore d'insieme. www.cna.it.
Quando il meccanico mi disse che non voleva niente per il tagliando del mio Mercedes-Benz Vito, tutto mi fu chiaro. Dopo aver stipulato il service leasing con rate da 290 euro al mese, aria condizionata, garanzia e manutenzione.